Bertolini, via Valle Memoria 52 Recanati. Olio extravergine di oliva, ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate. Termoidraulica di Mauro Pierzantelli, impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio.
Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R. Oggi è domenica 20 ottobre e siamo giunti in questo momento, ecco, domenica 20 ottobre significa che siamo quasi a due terzi del mese, a 31 giorni. Oggi c'è la festa della castagna, dove c'è la festa della castagna? In piazza Leopardi, no? Sì, c'è sempre festa in piazza Leopardi, c'è una domenica che possiamo dire, non c'è domenica che se non sia festa, ecco. Allora, vediamo subito di dare un'occhiata alle notizie principali e precisamente io stavo cercando anche di dare un seguito logico, diciamo così, anche alla... lo faccio immediatamente. Allora, oggi è un seguito logico nel senso che di poter stare un po' su diversi social, infatti stiamo allora tanto su streaming e siamo anche su Facebook, dopodiché abbiamo anche la possibilità, intanto chiudo tutto, abbiamo anche la possibilità di essere in diretta, streaming, eccola qua, la diretta streaming, quindi tramite un circuito che poi voi sulla diretta streaming vedete quello che io mando in diretta a Facebook, e quindi ci avrete ancora un ulteriore ritardo, però che vi frega, tanto se le seguite lì, non è che siete contemporaneamente anche sugli 89.100 e sulla diretta streaming, quindi ecco qua, intanto già vedo che ci sono i primi che si sono collegati, io li saluto, perché questo è l'orario della rassegna stampa domenicale, ormai ci siamo fatti l'abitudine che oggi è appunto una giornata domenicale. Allora, vediamo perché adesso vi faccio vedere anche i giornali, ma vi farò vedere anche non solo i giornali, ma vi farò vedere anche alcuni siti, perché oggi manca il Carlino. Ieri c'è stato sciopero, non hanno quindi lavorato quello del Carlino, perché Bologna, diciamo così, il cervellone del Carlino che ha sede a Bologna, sembra che voglia operare dei tagli agli stipendi dei redattori. Ora, voi potete immaginare che possa quindi esserci stato un sciopero o comunque una manifestazione di protesta, una nota di protesta, no, di chi lavora all'interno di un giornale, di chi lavora anche come collaboratore esterno e quindi come collaboratore del territorio, quindi come un vero e proprio giornalista, perché è scritto all'ordine anche lui, che però viene tenuto nelle condizioni, e non dico del Carlino ma di tutti i giornali, come quello che in realtà spinge la carretta, appunto, facendo un mestiere umile nessuno se lo caca, nel senso che si sciopera per i tagli ai redattori, non si sciopera per le condizioni di caporalato in cui sono tenuti i dipendenti esterni territoriali dei giornali. E questo, ieri già di per sé bistrattati, no, non hanno neanche quindi procurato loro neanche quell'introito di 10 euro, per dire che deriva dalla collaborazione fattiva con il giornale, attraverso la produzione appunto di notizie. Allora, vediamo l'unico giornale, quindi, che dei due, l'unico, una volta ce n'erano 4 o 5, l'unico giornale, una volta c'era anche il Messaggero, c'era la Gazzetta e così via. Allora, l'unico giornale è Corriere Adriatico. Allora, noi, siccome non ci limitiamo a questo, cerchiamo di andare oltre nel senso cercando di spulciare anche quello che dice il sito Radio R e quello che dice il sito di Cronache Maceratesi, perché questo è quello che vogliamo, cioè ampliare un pochettino l'offerta informativa. Allora andiamo a vedere il Corriere Adriatico. Dicevo, museo ai Giardini Diaz, esposizione dedicata alla biodiversità e storia naturale, il MUBI nell'ex casa del custode, sabato prossimo l'apertura. L'assessore Cassetta dice diventerà un'attrazione turistica. Sì, cioè, stateci pur certi che correranno i turisti da tutte le parti, dalla Germania, dalle zone dell'entroterra del Maceratese, dalla costa, da tutte le parti verranno tutti a vedere il museo ai Giardini Diaz sulla biodiversità. Allora, andate all'orto del Colle dell'Infinito, più di biodiversità di lì non c'è, curata dal FAI, c'è una ricca vegetazione. Spot e senza testimonial, io non c'ero, ora si cambia. C'è Stefania Bussoletti, dirigente regionale del Dipartimento Sviluppo Economico, e è toccato a lei l'ingrato compito di prendere in mano le redini dell'Adime, e le tocca pure la grana dello spot e senza i due testimonial, comunque pagati e con zero appeal. È stato realizzato quando non c'era, ma entro l'anno faremo quello con Tamperi. Ma io adesso faccio fatica un attimo a leggere, mi conviene togliere gli occhiali, ecco, leggo meglio senza occhiali, oddio, fischia. No, dicevo, ma chi se ne frega De Tamperi, quella volta che c'era Mancini, oppure ancora più prima Dusty Hoffman, ma chi ce frega? Ma fate vedere il paesaggio e i borghi marchigiani, quello è il migliore testimone, quello è il migliore spot. Quando noi vediamo gli spot sulle Trentino Alto Adige, sul Friuli Venezia, sulla Sardegna, sulla Sicilia, che ti fa vedere un testimone, ti fa vedere il paesaggio, la bontà dei loro prodotti, la cucina. In 20 secondi ti fa vedere la regione, almeno i luoghi più belli, più affascinanti. E lì, quello è l'elemento di attrazione. Dice, andiamoci, vogliamo andare in Sicilia quest'anno. E questo, no, dice, andiamo in Sicilia perché ho visto Montalbano. Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Ma vogliamo crescere o no? Regaliamo i soldi per niente, buttiamo via i soldi quando abbiamo il nostro territorio che è il migliore testimonial per il turismo. Monte Cassiano, delitto di Rosine, giudice, era stato tutto pianificato, ma come prima era responsabile solo il nipote, e tant'è vero che sia il marito sia la figlia erano costati completamente straniati da questa vicenda, nel senso che non c'entravano nulla, che avevano sì, erano stati accusati di aver coperto le gesta, lei, la madre del figlio e il nonno appunto del nipote, ma che in realtà aveva fatto tutto da lui aveva soffocato la povera Rosina e così via. Adesso avevano pianificato insieme. Boh. Tolentino Carabinieri, ma infatti è più verosimile la seconda versione che la prima. Carabinieri aggrediti, nigeriano arrestato due volte in 48 ore. E però sta a Tolentino, questo è venuto a Tolentino. Sta a Tolentino il nigeriano. Non potrà essere neanche estradato in Nigeria, perché in Nigeria, secondo i giudici, non è un luogo sicuro. Adesso io non so come faremo con le diplomazie italiane a giustificare che noi non mandiamo indietro i migranti perché non li consideriamo nazioni sicure. Cioè, ci tagliamo le gambe per nostro conto, cioè, in poche parole, roviniamo i rapporti di amicizia con i vari stati, i rapporti commerciali, perché gli stati non ci stanno ad essere considerati paesi non sicuri. è un marchio che viene appioppato dai giudici, che adesso decidono loro, come se ci avessero i 007, come se ci avessero una delegazione personale, quei paesi che monitorano lo stato di sicurezza di quel paese. No, lo fanno così, tanto devono andare contro la Meloni e il giudice dice quello non è sicuro, senza nessun criterio, senza nessuna motivazione. Sulla base di che cosa lo dici? Sulla base di che cosa lo dici? Veramente sostituendosi al potere politico, ci sarà pure, no? Il potere politico a stabilire se un paese con il quale abbiamo rapporti è un paese sicuro oppure meno. Non ho capito. Boh. E vabbè, andiamo avanti. A Porto San Giorgio, trovata senza vita, la tragedia di Maria si tinge di giallo. Donna rapinata in strada, esploso un colpo in aria. Civitanova, in azione un bandito armato di pistola, il malvivente è scappato con la borsa dell'anziana. Andiamo alla pagina di Recanati, Porto Recanati. È interessante perché, ve lo dico subito, perché scopriamo, e che fa? Ma perché mi è partito? Perché scopriamo per la prima volta, eccola qua la pagina, che il capannone Nervi non c'ha l'amianto, eppure per bonificarlo avevano speso quella volta 100.000 euro. Tutto contento Michelini, il sindaco, se può dar contro a chi ha speso 100.000 euro nel passato, pur essendo il capannone Nervi un capannone senza amianto. Ma come si fa a stabilire e aver stabilito che non c'era l'amianto, che c'era l'amianto e si era intervenuti? Come si è fatto? Come è stato possibile? Michelini rivela l'esito delle nuove analisi e punta il dito contro la vecchia giunta. Certo, a lui non gli pare vero puntare il dito contro la vecchia giunta. Ma intanto, finito sto mandato, Michelini, hai finito, hai capito che vai via? Finito sto mandato, vai via dal Porto Recanati. Le logge in coding, protagonisti di studenti, siamo Recanati. Dice: obiettivo alfabetizzazione digitale, successo del Palazzo Municipale per il progetto dell'Istituto Badaloni. Allora, io sento, a posto un attimo, abbasso un attimo il volume della cuffia. Summit e maggioranza fumata grigia, Pirani alle strette non ha i numeri. Niente accordo con la Tiniani, assessori civici, le minoranze incalzano sulla variazione di bilancio. Poro Pirani, deve avere a che fare con i natiniani, i civici, ma molla tutto. Ridà il comune di Osimo ai comunisti e manda a fanculo tutto il resto, dai, lascia fare. Se così non si può governare. L'Aspio fa di nuovo paura perché si è alzato il livello di guardia del Fiumiciattolo. E questo Osimo. Per quanto riguarda altre notizie importanti, Vallesina, bomba d'acqua e allagamenti, frane a Filottrano e torrenti straripati, e qui poi andremo nella vicina Montefano. Io vorrei andare invece, per iniziare, vorrei andare a vedere anche questo è il sito di Radio R, per chi ci segue in streaming e in Facebook, lo può vedere direttamente insieme a noi. E andiamo sul sito di Radio R, c'è anche la notizia che della morte di Pietro Buldorini, re del metano. Allora iniziamo con questa notizia, che però vogliamo prendere per dovere di onestà. Cioè, ieri non abbiamo, in poche parole, ci siamo anche noi un pochettino firmati come il Carlino, però le notizie vanno avanti, ci sono ugualmente, e c'è questa della morte di Pietro Buldorini, la andiamo a leggere. Recanati è morto Pietro Boldorini, è stato il re del metano in provincia con la sua Natural Gas, azienda ora passata di mano. Aveva 81 anni, l'imprenditore è morto nel sonno ieri notte a Recanati, nell'abitazione in cui viveva a Fontenoce, sopra la sede del Natural Gas, che oggi ha cambiato il nome. La scoperta di quello che era successo è stata fatta di questo... che era successo appunto è stata fatta ieri mattina. La morte sarebbe legata a cause naturali, i familiari potrebbero comunque chiedere che venga svolto un accertamento medico legale. Il corpo è stato portato all'obitorio di Macerata. Boldorini è stato un imprenditore capace di creare da zero un impero nel settore del commercio del metano. La sua attività era stata soprattutto quella del grossista con distribuzione in diverse parti d'Italia. Ad aprile gli era stato nominato un tutore provvisorio l'avvocato Paolo Carnevali. Il funerale al momento non è stato fissato, e infatti io questa mattina non ho visto alcun manifesto funebre della sua morte. E questo per quanto riguarda appunto la storia, come vedete, lo vedete anche. Poi abbiamo il maltempo, per il maltempo andiamo di nuovo al Corriere Adriatico, perché andiamo a trasferirci al Osimo un attimo e poi a Filottrano. Osimo, per via dell'alluvione che ancora rimane un ricordo ghiacciante, un incubo, e adesso quando piove tutti si allarmano. Osimo, quello dell'alluvione, un incubo che sembra non finire più per l'Aspio. Sono bastate 3 ore di forte pioggia la notte tra venerdì e sabato, 60 mm caduti sul bacino del torrente, per far scattare nuovamente l'allerta, facendo rivivere ai residenti momenti di apprensione che avevano preceduto la drammatica esondazione di metà settembre. Nel giro di qualche ora, infatti, il livello idrometrico dell'Aspio si è innalzato di oltre 2,5 metri, sufficiente a porlo nella lista degli osservati speciali. Piove di nuovo e i cittadini che abitano nei pressi del fiume Aspio sono di nuovo preoccupati, ha scritto sui social l'ex sindaco di Osimo Simone Pugnaloni, invitando il suo successore Francesco Pirani e l'omologo di Camerano Oriano Mercante a fare un'ordinanza agli enti sovracomunali competenti per una corretta pulizia e una manutenzione degli argini immediata. Fortunatamente però stavolta è andata bene, anche se l'allerta gialla è stata estesa ad oggi. Solo tanta paura, ma danni limitati. Un piccolo fiume di fango è stato visto scendere dalla strada dell'Aspio, invadendo la rotatoria di collegamento con la provinciale settempedana. Ora io vorrei soltanto veramente pormi un interrogativo. Voi pensate che il problema degli argini del torrente Aspio siano problemi che sono emersi 4 mesi fa? Cioè 4 mesi è il tempo di insediamento da quando si è insediata la nuova giunta Pirani, che prima di Pirani c'era Pugnaloni, quello che scrive sti comunicati da Sveltò, no? Oppure il torrente Aspio, sol perché non aveva subito una raccolta d'acqua così copiosa, così intensa, così elevata, non aveva mai comportato un elemento di pericolo, però le condizioni in cui versava, con queste ultime abbondanti piogge di metà settembre e così via, il famoso alluvione 19 settembre, aveva causato invece quei disastri. Allora, quei disastri, se sono stati causati, è perché il torrente Aspio, Pugnaloni, se lo ha proprio scordato. E adesso va a consigliare a Pirani e al sindaco di Camerano di essere attenti, di fare manutenzione, capito? Lo dice ai sindaci di Camerano e di Osimo di fare attenzione. Lui dove cazzo stava prima? Ma perché, guarda che non è che il torrente Aspio è nato da nulla 4 mesi fa, c'è da secoli il torrente Aspio. Quindi Pugnaloni conosceva lo stato in cui si trovava il torrente Aspro. Ma lasciamo perdere, veramente qui la politica l'abbiamo vista, no? Cioè, fa venire il voltastomaco. Meglio, è meglio non soffermarci su questi aspetti. Andiamo avanti e soprattutto lasciamo perdere, appunto, è un modo di dire per dire no. Allora, Filottrano, nel sabato d'allerta gialla per rischio idrogeologico, la giornata di ieri in Vallesina è iniziata con la pioggia battente e i primi allagamenti, con sottopassi e strade chiuse a Iesi e a Santa Maria Nuova, ma il tempo ha colpito soprattutto la zona più a nord della Valle del Musone, dove a Filottrano si sono registrati più di 100 mm di pioggia caduti in meno di 24 ore. E sempre a Filottrano le precipitazioni abbondanti hanno causato la rottura degli argini del rio della Specia, del rio Troscione e del torrente Fiumicello, con conseguenti inondazioni di campi e cortili di abitazione. Il livello del Troscione è salito rapidamente per poi fuoriuscire, ci ha spiegato Giuliano, un filottranese, ma l'acqua arrivava soprattutto dai campi appena coltivati e in pochi minuti, essendo la zona una valle, le strade si sono riempite di fango. E purtroppo, e che cosa è successo? Traffico in tilt già dalle prime ore del mattino su via dell'Industria, la principale via di accesso al paese, invasa dai smottamenti, impraticabili anche via Specia, via San Polo e via Brusciano. Fortunatamente, facendo dei solchi in fondo ai campi, si è riusciti ad impedire che il fango entrasse anche nelle case, ma diversi cortili sono stati comunque intaccati, e cioè sono finiti sott'acqua. Prima ad arrivare sul posto è stato il sindaco Luca Paolo Rossi insieme alle squadre della protezione civile locale. Un saluto a Luca Paolo Rossi, sindaco di Filottrano, che io vorrei intervistare perché a me è una persona che piace tantissimo. Allora, vorrei a questo punto, mamma mia, c'è una foto qui abbastanza agghiacciante, di una frana di una strada che non c'è più, con il sindaco che sta lì ai margini. Allora, voi la potete vedere, almeno per chi ci segue sul, ecco, in modo che non vedete soltanto il mio viso, ma vedete anche lui. Allora, andiamo a dare un'occhiata alle altre notizie, precisamente le altre notizie di cronaca. Ci porta a Civitanova, e andiamo a vedere. Civitanova esce al mattino presto con il cane, è stata aggredita alle spalle da uno sconosciuto che esplode in aria addirittura un colpo di pistola, poi la minaccia con l'arma, forse una scaccia a cani, e le porta via la borsa. Successo ieri mattina molto presto in via Versiglia, in queste ore sono in corso le indagini dei carabinieri, si cercano nelle telecamere di videosorveglianza della zona fotogrammi del rapinatore che possono portare alla sua individuazione. La rapina è avvenuta alle 7:30, la vittima è una 76enne che abita poco distante dalla zona in cui è avvenuta l'aggressione. È riuscita, come faceva tutte le mattine, a portare fuori il cane. L'anziana aveva attraversato il parco Cecchetti, poi era uscita nella vicina via Versiglia e lì è stata aggredita. Un uomo l'ha raggiunta da dietro, ha esploso un colpo di pistola in aria. Si pensa sia uno scacciacani, ma su questo indagano i carabinieri. Per intimidirla e le ha portato via, appunto, l'arma, poi con in mano le ha chiuso la bocca. Le ha portato via, cioè le ha puntato contro l'arma e poi con la mano le ha chiuso la bocca per evitare che potesse urlare e chiedere aiuto, e con l'altra le ha strappato la borsa con dentro il cellulare, il portafoglio e alcuni effetti personali. Poi è fuggito via sempre alle spalle della 76enne. Una passante ha notato l'anziana a terra sotto shock ed è intervenuta a prestarle aiuto e ha chiamato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti immediatamente militari della locale compagnia guidata dal capitano Angelo Chiantese, che hanno raccolto le testimonianze dell'anziana e di alcune persone presenti. La 76enne, visibilmente traumatizzata da quanto le era appena accaduto, non è riuscita a fornire tanti elementi, avrebbe riferito dettagli sulla carnagione dell'uomo e poco altro. Gli investigatori hanno sentito dagli altri anche una donna che abita in zona, che si è affacciata al balcone appena ha sentito esplodere il colpo. Intanto l'anziana cristiana è stata soccorsa dagli operatori della Croce Verde arrivati sul posto a bordo di un'ambulanza, ma non è stato necessario il trasporto al pronto soccorso. Ora sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per risalire all'entità del rapinatore. Allora, il titolo qual era? Shock in via Versilia, vittima un'anziana spassa sospetti su un uomo senza fissa dimora, quindi un extracomunitario oppure un italiano che si muove da un punto all'altro cercando appunto di non avere una residenza ben precisa. Questo è un vantaggio, non paghi tante cose, non paghi tante tasse, non paghi niente. Invece questa è una storia che naturalmente a me fa ridere, perché dice: tenta di accoltellare un carabiniere nigeriano arrestato 2 volte in 48 ore. E qui siamo a Tolentino. Andiamo a Tolentino, arrestato 2 volte in 48 ore, sempre per resistenza, ma questa volta aggredisce i carabinieri con calci e pugni e tenta di ferirne uno con un coltello. È finito in carcere un nigeriano di 31 anni, l'uomo Jeffrey Omonjaede, residente a Iesi, ma di fatto senza fissa dimora, regolare in Italia, ma già noto alle forze dell'ordine, giovedì pomeriggio era entrato nel bar della stazione di Tolentino, doveva fare una ricarica cellulare, ma nel giro di poco la situazione era degenerata. Il nigeriano aveva insistito che la ricarica non era stata eseguita, il gestore gli aveva risposto che invece era andata a buon fine e che doveva pagare l'importo. A quel punto l'extracomunitario avrebbe detto di non trovare più il proprio cellulare, accusando il gestore di averlo preso, e quest'ultimo lo aveva allontanato dal locale. Una volta fuori dal bar, il nigeriano aveva chiamato i carabinieri e quando sul posto erano intervenuti la pattuglia, lui aveva ripreso a discutere col gestore. Poi improvvisamente aveva preso un coltello e lo aveva puntato in faccia al commerciante. Bloccato dai carabinieri, il 31enne aveva rivolto l'arma anche contro di loro e alla fine era stato arrestato per resistenza e tentata lesione. L'indomani il giudice aveva disposto la misura del divieto di dimora nelle Marche, ma una volta uscito dal tribunale, il nigeriano, invece di andare via, è tornato nuovamente a Tolentino. In serata si è diretto al bar della stazione e si è presentato nuovamente davanti al gestore del locale, discutendo ancora con lui. Sul posto è intervenuta immediatamente una pattuglia del nucleo radiomobile Tolentino. I carabinieri hanno condotto l'extracomunitario alla stazione ferroviaria di Pollenza, dove avrebbe dovuto prendere il treno per lasciare le Marche, ma in quel luogo aggredito dei nuovi militari con calci e pugni, tentando di colpirli con il coltello in dotazione al capo equipaggio che era caduto per terra durante le fasi concitate della colluttazione. Alla fine, non senza fatica, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a disarmarlo, riportando entrambi lievi lesioni personali. Il nigeriano è stato quindi arrestato di nuovo per resistenza a pubblico ufficiale, questa volta anche per lesioni personali aggravate. Dopo un'altra notte trascorsa nella camera di sicurezza, ieri è tornato nuovamente in tribunale davanti al giudice Federico Simonelli, che come misura ha disposto la detenzione in carcere. Su richiesta di termine di difesa l'avvocato Giuseppe Lufrano, il giudice ha rinviato l'udienza al prossimo 7 novembre. State pur sicuri che lo lascerà libero, perché naturalmente questa è una carcerazione momentanea. Gli darà di nuovo il foglio di via che lui non rispetterà e non sarà mai rimpatriato in Nigeria questo signore, perché la magistratura sicuramente farà in modo che questo rimanga in Italia. Vedete, finché c'è un governo di destra, la magistratura, quella un po' più militante, diciamo così, più politicizzata, farà del tutto per mettere in difficoltà questo governo e comunque per dargli contro, perché sennò non si spiega che a Palermo ci sia un processo in corso. Adesso si attenderà la sentenza, che sarà di condanna sicuramente nei confronti di Salvini per la questione dell'open arms, soltanto perché appunto Salvini ha costretto questa nave a stare qualche giorno fuori fuori dal porto e quindi non facendo sbarcare persone, pur avendo fatto sbarcare precedentemente persone ritenute più fragili come donne e bambini, ma mantenendo una buona buona quantità di extracomunitari che erano monitorati, erano comunque tutti in buona salute. Adesso si è scoperto pure da alcuni filmati che questi dell'Open Arms, quando il governo Salvini è caduto, cioè nel senso c'è stata la rottura con Conte, avevano festeggiato e quindi naturalmente questa la dice lunga sul fatto di come ci fosse proprio la volontà politica di creare questo incidente, no? Ecco, detto questo, se i magistrati sono arrivati a scenare un processo, questo non è costato nulla. No, dico, quattro anni di intercettazione anche nei confronti di Tosi, no? L'ex governatore della Liguria, che si è concluso con 1500 ore di servizi sociali che dovrà perché si è arrivato al patteggiamento. Tutti questi soldi, anche del processo Salvini che dura da anni, no? Questi non potrebbero essere, secondo Italia Viva, essere oggetto di attenzione da parte della Corte dei Conti? No, la parte dei conti della Corte dei Conti dovrebbe invece i giudici interessarsi della costruzione che ha realizzato il governo Meloni in Albania per poter fare la deterrenza all'arrivo in massa di immigrati nel suolo italico. Quelle sono spese che andrebbero attenzionate, e vedrete che la Corte dei Conti aprirà un fascicolo su questo. Ma già l'aveva aperto prima la Corte dei Conti contro il presidente, l'ex presidente dell'INPS, perché non avrebbe vigilato sull'assegnazione del reddito di cittadinanza nei confronti di chi ne ha goduto illecitamente e non regolarmente, nel senso che non si possono fare gli accertamenti dopo che l'assegno è stato elargito, ma dovrebbero essere fatti prima che l'assegno venga elargito, no, e venga erogato. Perché? Perché naturalmente lo Stato non ha soldi da buttare via. Siccome aveva quantificato anche in diversi miliardi il danno erariale la Corte dei Conti, ma intanto Tridico nel frattempo è stato nominato Conte, è stato inserito nella lista e nominato al Parlamento europeo. Quindi siamo sempre con due pesi e due misure. E siccome si scena un processo nei confronti di Salvini, però si dimentica che era Lamorgese che poi ha preso il posto di Salvini al Ministero degli Interni, per ben 13 volte ha fermato le navi al largo dei porti italiani, ma senza che ci sia stata un'azione attiva da parte dei magistrati. Questo perché? Perché ai magistrati interessano poco andare contro chi li appoggia nella loro azione politica, cioè la sinistra. Anzi, la sinistra è protetta. Quindi quello che fa la sinistra può fare tutto quello che vuole, i magistrati non si muovono. Quello che fa la destra invece è tutto da criticare. Se c'è da andare contro, da creare degli ostacoli, sono lì pronti a muoversi. E nessuno dice nulla, cioè quando parlo di nessuno significa che io mi rivolgo a tutto il resto della magistratura. Emettesse un comunicato, dicesse un magistrato sono sconcertato, ma no, anzi sono indignato per la sentenza che è emessa dal Tribunale per i diritti per l'immigrazione di Roma sul fatto che non essendoci paesi sicuri nessuno potrà essere spedito in patria, e quindi dando una definizione di paese sicuro che è una definizione che spetta al potere politico e non alla magistratura. Ma l'altra parte è la magistratura. Che cavolo fa? Sta zitta, non dice niente, è condiscendente. Ma perché? Ma perché dobbiamo sempre essere quella parte silenziosa della società che se la deve prendere sempre in quel posto? Ma perché non reagire? Ma perché non far sentire la propria voce? Non creare un conflitto anche all'interno della stessa magistratura? Un conflitto aperto che sicuramente sarebbe imbarazzante per gli stessi magistrati e per lo stesso Presidente della Repubblica, che è il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. L'Associazione Nazionale Magistrati, che è sempre lì pronta a stracciarsi le vesti, oddio, hanno contestato una sentenza per delegittimare i magistrati, ma che siano i stessi magistrati a delegittimare i loro colleghi quando fanno delle stronzate? Ma dove stanno questi magistrati? Perché non parlano? Pur pensando che a loro gli si è rivolta lo stomaco da avere dei soggetti politicizzati sino a quel punto. Ma perché non parlano? Ma veramente è una cosa da non crederci. Allora, andiamo avanti, sempre dal Corriere Adriatico. Parliamo anche di maltempo nel maceratese, prima l'abbiamo visto nell'anconetano, riguardante l'Aspio e riguardante Filottrano. Macerata, maltempo nel territorio della provincia di Macerata. La grande quantità di pioggia caduta l'altra notte nella giornata di ieri ha provocato alcuni disagi sul fronte della viabilità, ma anche qualche allagamento di garage e scantinati. Le zone maggiormente colpite sono state quelle dei comuni di Macerata, Coridonia, Monte San Giusto e Montefano. Montefano... Infatti, guarda, il giornale lo porta subito. A Montefano, ieri mattina, il sindaco Angela Barbieri ha riunito il COC, il centro operativo comunale, in modo da monitorare la situazione alla luce delle consistenti piogge delle ultime ore. Nel comune, al confine con la provincia di Ancona, si sono verificati smottamenti in alcune strade. Sono stati chiusi per precauzione due tratti viari su altrettanti ponti, quello di via Fratte e quello di via Casone, perché il livello dell'acqua del torrente Fiumicello aveva raggiunto un livello superiore a quello di sicurezza. Ma quante volte chiude sto punto del Casone delle Fratte? Ma quante volte lo chiude? 3-4 volte all'anno? Ma abbattetelo, fateci... non lo so, fateci un cavalcavia lungo 4 chilometri in modo che su ponticello che fine fa? Sempre lì, precario. Allora, hanno ucciso Rosina per impedirle di denunciare i maltrattamenti subiti. Naturalmente questo, in 434 pagine, motivazione, sentenza d'appello, omicidio pianificato. Allora, andiamo a vedere anche su questo. Monte Cassiano, l'omicidio già deciso e pianificato dagli imputati veniva commesso da Simonetti Enea, che ne era l'autore materiale, con il pieno concorso della madre Orazia Arianna, effettiva mente del piano omicidario, la quale garantiva e forniva al figlio aiuto, assistenza e collaborazione, e se non presente all'omicidio interveniva nell'immediatezza a supporto del figlio Enea. In 434 pagine di motivazioni, i giudici della Corte d'Appello di Ancona spiegano come sono arrivati a condannare per il delitto della 78enne Rosina Carsetti, avvenuto il 24 dicembre 2020, il nipote Enea Simonetti a 27 anni di reclusione, la figlia Arianna Orazzi all'ergastolo e il marito Enrico Orazzi a 4 anni e 6 mesi per maltrattamenti. Prima era stata completamente quasi prosciolta, no? Comunque dall'accusa pesante di omicidio, Arianna Orazzi, e adesso addirittura è stata condannata all'ergastolo. E quindi qui c'è tutta la cronistoria. Il 24 dicembre, ricorderete, di 4 anni fa, 2020, nel pomeriggio avviene l'omicidio, la Carsetti aveva 78 anni, indagati la figlia Arianna Orazzi, il nipote Enea Simonetti e marito Enrico Orazzi, questo già il giorno dopo. Nel 2021, cioè 2-3 mesi dopo, precisamente il 12 febbraio, vennero arrestati Arianna ed Enea, e il 26 luglio di quel del 2021 la procura chiude le indagini. Il 15 dicembre 2022 arrivano, dopo un processo, arrivano le condanne di primo grado: ergastolo per Enea Simonetti, 2 anni di reclusione e pena sospesa per Arianna Orazzi ed Enrico Orazzi. Il 10 luglio del 2024, quindi pochi mesi fa, la sentenza, anzi se siamo a ottobre, 3 mesi fa, la sentenza d'appello del Tribunale di Ancona, che muta quella di primo grado, infliggendo ad Arianna Orazzi l'ergastolo e a Enea Simonetti 27 anni, non sono pochi, 4 anni a Enrico Orazzi per i maltrattamenti. Adesso vedremo, perché ci sarà sicuramente la Cassazione. Andiamo avanti, incidente con la Pecara, Tolentino operaio muore dopo 2 giorni di agonia. Ah, mannaggia. E vediamo cosa dice. Tolentino, è morto l'operaio di origine indiana di 50 anni, Manni Kumar, che abitava con la famiglia a Cesso Palombo. L'uomo lo scorso 1 ottobre era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale in via Madre Teresa di Calcutta a Tolentino, nel quartiere Le Grazie, poco lontano dallo stabile della nuova Simonelli Group. Stava rientrando a casa dopo il lavoro, era al volante della sua Aper 50 e viaggiava in direzione di Belforte del Chienti, quando ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato. L'uomo è rimasto schiacciato sotto la portiera. È stato necessario intervento dei vigili del fuoco e distaccamento di Tolentino, che hanno estratto dalle lamiere il ferito, intubato e trasportato in ambulanza fino alla vicina pista del soccorso, dove a bordo dell'elicottero 118 è stato trasferito all'ospedale regionale di Torretta. Ad Ancona, 50enne è rimasto ricoverato nel nosocomio Dorico fino allo scorso 9 ottobre, quando è stato trasferito all'ospedale di Camerino, dove venerdì mattina il suo cuore ha smesso di battere. La salma si trova ora all'obitorio della struttura sanitaria Camerta a disposizione dell'autorità giudiziaria. A seguito del nulla osta verrà organizzato un momento di preghiera alla sala del commiato. Poraccio, una morte così, veramente. Allora, qui abbiamo stagione lirica, Cavalli va verso l'uscita, ancora un rebus, il futuro di Gavezzani, il contratto del sovrintendente sta per scadere, le probabilità di un suo rinnovo sono bassissime. Poi in ospedale un secolo di eccellenze da Menghini a Marchegiani e Latini. Macerata, tanti primari che hanno fatto la storia della struttura dell'ortopedia nata con il professor Poglajen. Vabbè, per chi volesse tuffarsi un po' in una storia sanitaria della città può farlo. Poi tralascio le cose, svolta ai Giardini Diaz, l'ex casa del custode trasformata in museo. Biodiversità e storia naturale, sabato prossimo l'apertura del MUBI, i lavori di restauro iniziati nel 2020, un volano anche per il turismo. L'inaugurazione, dicevo, ci sarà sabato 26 ottobre. Andiamo avanti, allagamenti e frane, interrotta anche la 14, ancora maltempo, ma che fate a steppe voi? E qui però siamo in territorio di Ancona, di cui abbiamo già riferito. Un piano anti-inquinamento per arginare le polveri sottili, la regione vara le misure in vigore dal 1 novembre 2024 al 15 aprile 2025. C'è lo stop per i veicoli più vecchi, si punta su domeniche ecologiche e TPL. Qui ci sono spot senza testimone, fatto quando non c'ero, entro l'anno si cambia. Ma tutta questa voglia da testimone, ve l'ho detto già, mi sembra una grande stupidaggine. Andiamo a vedere adesso, ritorniamo sulla pagina dei grandi Porto dei Canadi del Corriere Adriatico, e andiamo a Porto dei Canadi, perché c'è questa storia del capannone Nervi che non ci aveva l'amianto. Porto Recanati, una vicenda che si appresta ad accendere le polemiche, quella che sta emergendo in questi giorni a Porto Recanati, dove l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Michelini ha scoperto di aver ereditato una situazione dir poco paradossale: 100.000 euro di denaro pubblico spesi per bonificare dall'amianto il capannone dell'ex Montecatini, meglio noto come capannone Nervi, quando in realtà, fa sapere il primo cittadino, l'amianto non sarebbe mai stato presente nella struttura. La storia inizia nel 2014, quando all'indomani della vittoria del centro-sinistra l'ufficio tecnico commissiona una valutazione del rischio amianto. I risultati e l'analisi dell'epoca non lasciano spazio a dubbi. Viene certificata la presenza di amianto del tipo crisotilo sul tetto e capannone. Una scoperta che porta nel maggio 2015, durante il commissariamento del dottor Mauro Passerotti, all'aggiudicazione di lavori di bonifica per circa 2.000 chili di materiale, con una spesa prevista di 4.500 euro oltre IVA. Ma è nel 2017 che la vicenda assume contorni ancora più consistenti. La giunta Mozzicafreddo approva un progetto di intervento urgente di bonifica della copertura in cemento amianto attraverso un processo di incapsulamento, stanziando la ragguardevole cifra di 100.000 euro, di cui 87.000 per i lavori e 12.000 per spese amministrative. La svolta arriva con l'attuale amministrazione Michelini. Nel 2021, di fronte alla necessità di programmare una nuova applicazione del ciclo incapsulante, l'assessore Lorenzo Riccetti decide di vederci chiaro. Abbiamo ritenuto opportuno nominare un nuovo responsabile del rischio amianto, spiega l'assessore, e commissionare nuove analisi a una ditta diversa dalla precedente. Risultato incredibile: le nuove analisi rivelano che sul tetto del capannone Nervi non c'è traccia del temuto materiale, un esito talmente sorprendente da spingere l'amministrazione a richiedere ulteriori verifiche attraverso un altro soggetto certificatore, che ha confermato l'assenza di amianto. Non sapeva se essere contenti per la scomparsa del mostro ambientale o essere fatti per i risultati, per cui abbiamo ripetuto le indagini ricorrendo ad altro soggetto certificatore. Anche in questo caso l'esito è stato negativo, commenta il sindaco Michelini, che ha già provveduto ad informare le autorità competenti. La vicenda solleva da parte dell'attuale giunta interrogativi sulla gestione precedente e sulle procedure di affidamento degli incarichi. Ora, io ricordo che c'è stata una polemica recentemente, che Michelini se l'è presa con Centrodestra Unito, se l'è presa con Porto Recanati 21-26, perché per una questione di una festa che stava a Largo Giulio, cioè vicino all'ex cinema Kursaal, loro avevano segnalato che c'era vicinanza al cinema Kursaal un'esposizione che ritenevano non decorosa, perché il cinema Kursaal era considerato naturalmente una struttura da tutelare dal punto di vista architettonico. Avevano interessato anche la stessa sovrintendenza. Da questa verifica fatta anche dai carabinieri si era aperto un procedimento nei confronti di una dirigente che aveva permesso appunto che ci fosse una situazione non regolare attraverso l'autorizzazione di installazione, mi sembra, di alcuni stand gastronomici vicino al cinema Kursaal. Ora, che cosa è successo? È successo che il sindaco Michelini in consiglio comunale se l'è presa con l'opposizione: voi andate contro il personale, avete denunciato il personale del comune, e quindi dice: vedete, l'avete denunciato, avete sbagliato, siete contro naturalmente chi lavora. Ora, loro che fanno? Segnalano la procura il fatto che in passato, e qui parte la storia già dal commissario governativo e dalla vecchia giunta Montali, che era una giunta di sinistra quella volta, in cui si era parlato dell'amianto del capannone Nervi, tanto che i primi lavori erano partiti lì. Poi, se da una verifica tecnica qualcuno ha riferito che c'era l'amianto, penso che per il politico sia una questione riferibile soltanto alle relazioni tecniche, che sarebbero eventualmente di competenza nella, nella verifica del dirigente. Quindi comunque se loro segnalano la questione agli organi competenti e se c'è aperto un fascicolo, questo non andrà contro la classe politica che ha stanziato dei fondi in nome della sicurezza, ma di chi ha svolto delle relazioni o che le ha poi convalidate, cioè la parte dirigenziale e quindi tecnica del comune, e quindi andrà contro i dipendenti comunali. Questa volta ci andrà Michelini contro i dipendenti comunali, se non vado errato. Comunque è una questione che prenderemo in considerazione, perché nella giornata di domani ci occuperemo anche di Porto Recanati, oltre che di altre questioni. Allora, detto questo, veramente è una cosa incredibile. Detto questo, io sono in dirittura d'arrivo stamattina alle campane. Oh, sono entrato questa mattina, sono andato appositamente, ma una visita fugace, alle 9:20 sono andato a vedere la chiesa, prima di venire in radio sono andato a vedere la chiesa di San Domenico. Era piena di fedeli, la messa delle 9, la classica messa domenicale delle 9, era piena di fedeli. A celebrare il rito era Don Roberto Zorzolo, che veramente è una chiesa monumentale, ma di una bellezza straordinaria, di una bellezza straordinaria, no? E l'abbiamo tenuta chiusa tutto questo tempo, veramente una cosa da non crederci. E ringraziamo la curia per aver avuto, diciamo, la sensibilità di non lasciare che questa chiesa venisse abbandonata, quindi trascurata, ma venisse rivalutata attraverso dei lavori di restauro, no? Adesso non so se sono stati fatti con i soldi della curia, però sempre finalizzati e comunque destinati al sisma. E comunque bella la chiesa di San Domenico, penso che sia la chiesa più monumentale di Recanati insieme a quella del Duomo. Il Duomo sembra più spazioso perché è più sicuramente il Duomo, anche perché è fatta su tre navate, anche se due navate sono completamente interdette al pubblico, ma questa ha un'unica navata San Domenico, ma è una bellezza indicibile, bellissima proprio. Allora, io mi fermerei qui perché vorrei a questo punto chiudere questa rassegna stampa. Il sito di Radio R parla del Capannone Nervi. Poi abbiamo Recanati, si celebra la giornata nazionale delle pubbliche assistenze, oggi c'è la giornata dedicata alla festa delle castagne, vediamo un po', terminiamo con questo. Recanati, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, ANPAS, di cui la Croce Gialla ne fa parte, festeggia in questo anno il 120° anniversario della sua fondazione, avvenuta nel 1904 a Spoleto. La nostra rete nazionale di volontariato rappresenta 928 associazioni di pubblica assistenza presenti su tutto il territorio italiano, impegnate quotidianamente nel soccorso in emergenza e trasporto sanitario, nella protezione civile e nell'attività socio-sanitaria, con oltre 100.000 volontari, 5.000 dipendenti, 500.000 soci. ANPAS garantisce, insieme alle altre due reti nazionali del soccorso, Misericordia e Croce Rossa, il 90% del soccorso e trasporto sanitario. Per celebrare i 120 anni in servizio per il Paese, ANPAS ha scelto di istituire la giornata delle pubbliche assistenze quando nel 1987, al congresso di Lerici, si passò da federazione ad associazione. E passò, appunto. Per festeggiare questa ricorrenza, l'amministrazione comunale, per dare il giusto valore al volontariato organizzato, illuminerà di arancione il colore delle nostre divise, la Torre del Passero Solitario, dal 24 ottobre per diversi giorni. Cogliamo l'occasione per ringraziare le donne e gli uomini che negli anni hanno scelto liberamente di essere soggetti attivi nella nostra comunità iscrivendosi alla Croce Gialla. E questo è quanto. E noi ci fermiamo qui, perché fra poco ci sarà anche lo sport con Mauro Nardi. Ieri la Lega Nardese ha vinto per una seconda volta, vedete, si è sbloccata, meglio così. Allora, a questo punto vado con lo sponsor, dove stai sponsor? Allora, vado con lo sponsor, eccolo qua, intanto eccomi il fascione che viene a sostituire tutto il resto. Allora, vediamo a questo punto, che cosa ho fatto qua, che cosa è successo qua, si è bloccato Facebook. Per chi mi seguiva su streaming, per chi seguiva, vabbè, lasciamo perdere. Allora, andiamo con lo sponsor, perché fra poco andiamo a dare un'occhiata anche allo sport. Intanto ringraziamo sia Pier Santelli che il nostro l'olificio Bartolini.
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317. Termoidraulica Mauro Pierzantelli, tecnici qualificati e competenti, vi ringrazia e vi ricorda impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori, a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio, telefono 338 20 47 476.